Benissimo, grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Sono contento che quando si parla di Marx arrivano anche i giovani, già la seconda o terza volta penso che parliamo di Marx sotto diverse prospettive e vedo che fa venire i giovani. Questo qui non si direbbe, chissà come mai, insomma, sapete che Marx è molto studiato, ma non in Italia adesso come adesso, è molto studiato soprattutto nei paesi di lingua anglosassone, in particolar modo, naturalmente, negli Stati Uniti, dove tra l'altro studiano molto anche Gramsci. Niente, sapete, questo è il nostro secondo appuntamento che dedichiamo al tema della crisi economica, partendo dalla presentazione di libri di recente pubblicazione. E oggi presentiamo questo libro di Karl Marx, proprio, che è curato però con un ampio e bel saggio introduttivo dal dottor Jacquet. Dovevamo anzitutto, dico, discuterne anche col professor Tomba dell'Università di Padova, come forse avete visto dalle locandine, però purtroppo l'ha preso l'influenza e non ce l'ha proprio fatta, si scusa molto, anche perché ha detto che aveva molte cose, si era preso molti appunti e aveva molte cose da chiedere. In ogni caso, il libro è Il capitalismo e la crisi, che è scritto e scelto appunto quello di Vladimiro Jacquet. Vladimiro Jacquet, anzitutto, è un filosofo, laureato e dottorato col massimo devoto della Normale di Pisa, che è già un titolo in sé, e poi non ha proseguito con la carriera accademica, anche se è autore di numerosissimi contributi di carattere economico e filosofico, in particolar modo sul liberalismo tedesco, sul pensiero di Marx stesso naturalmente. Attualmente invece è responsabile della funzione affari generale di Sator S.p.A. E cosa raccoglie questo libro? Raccoglie gli scritti in cui Marx analizza la crisi economica del 1857, sono praticamente gli scritti preparatori al terzo libro del Capitale. È, direi, anzitutto un'operazione editoriale, questa di Deriva Prodi, direi molto azzeccata per una serie di elementi. Anzitutto per le analogie che emergono fra la dinamica della crisi del 1857 e la crisi attuale che stiamo vivendo, quella che parte dai mutui subprime del 2007. Una dinamica che naturalmente si ripete anche nel 1929, nella crisi del 29, e che naturalmente rinvia al significato che Marx stesso dava delle crisi economiche, un significato che indicava un destino interno del capitalismo, cioè una sorta di filosofia della storia che si esprime nella struttura stessa del capitalismo, che è destinato per logica interna a arrivare al proprio tramonto, naturalmente. E quindi ancora una volta si evidenzia quello che è il tema dei nostri incontri, cioè la natura non contingente, bensì strutturale della crisi economica, credo sia veramente il tema a cui pensare. Quindi anzitutto questo ha un valore, ha un effetto sul lettore naturalmente dirompente, perché appunto queste analogie riecheggiano questi toni destinali, diciamo, degli scritti marziani. Però direi che soprattutto è un'operazione editorialmente molto efficace, perché Marx, dal mio punto di vista, ed è per questo che lo discutiamo di tanto in tanto, ha una radicalità nella sua analisi della crisi economica che non si riscontra in altri economisti e in altri analisti, sia del suo tempo che attuale. Direi, se mi consenti, che la questione principale è sempre quella che Marx stesso rimproverava agli economisti del suo tempo. Per Marx il capitalismo non è un dato naturale, è da storicizzare, è un periodo storico, come tale, come tutti i periodi storici, destinati al tramonto, ed è questo che gli permette questa radicalità di sguardo, perché spinge l'analisi fino alle sue estreme conseguenze. Lo cito ancora, il mio maestro titolà questo Chaim Bacharel, che diceva, che già abbiamo avuto qua, quando parla di Marx dice, evidenzia lo sfondo religioso di Marx, così lo colloco anche all'interno degli studi che facciamo qui in fondazione, e dice: non mi interessa che l'abbia letto o no, ma Marx è intriso di Talmud. Questa sua visione di Talmud, sapete tutti che è il grande commento alla Torah, insomma, alla Bibbia ebraica, perché ha questa visione destinale. Devo dire che quando io spiego Marx a scuola ai ragazzi, quando si arriva a definire il concetto di comunismo marxiano, naturalmente i manuali scolastici dicono sempre, e qui Marx è stato molto vago, alcuni attribuiscono il fallimento dell'esperienza del socialismo reale al fatto che Marx non sia stato in grado di offrire delle coordinate precise e stabili per definire che cosa sia il comunismo. Allora a me piace appunto collocarlo in questo orizzonte religioso, destinale, quasi messianico, molto ebraico, e dico che se vogliamo avere un parametro di riferimento, il comunismo marxiano è lo Shabbat ebraico, dove sapete si smette di lavorare, per esempio, sapete che non si possono fare un sacco di cose come al solito, e si smette di lavorare non perché sia un precetto, perché è un'imposizione che viene dall'alto, ma perché bisogna abituarsi al momento, diciamo così, della fine della storia in cui non ci saranno più ruoli, praticamente al momento in cui si esce dalla dialettica del servo del padrone di matrice hegeliana. Quindi questa visione destinale è quella che personalmente, secondo me, regge e rende oggi Marx particolarmente vivo e gli offre quelle categorie necessarie per affrontare il fenomeno della crisi economica con la dovuta radicalità, cioè come ciò che segna il tramonto di un'epoca, perché io credo che questo stiamo vivendo noi oggi, il tramonto di un modello economico, il tramonto di un modello politico. Naturalmente il dottor Jacquet, nella sua veramente bella introduzione ampia, molto ricca, naturalmente depura Marx in qualche modo da questa destinalità, se vogliamo dire così, perché naturalmente la proposta del dottor Jacquet non è così vaga come è la riscoperta dell'uomo totale in Marx, naturalmente che non si riduce più alla categoria dell'economico. Naturalmente è una proposta economica molto sociale ed economica molto precisa, in cui si sostiene la necessità, forse, naturalmente poi queste cose le dico e magari le riprendiamo nel dibattito, la necessità di proporre insomma una economia governata, sostanzialmente, se vogliamo un'operazione di accentramento economico. Forse non è così assurdo dirlo oggi, naturalmente, se non si pensa che il capitalismo sia un dato naturale. Io mi sono prolungato un attimino di più anche per colmare un po' il buco dato dal professor Tomba. Adesso io chiederei al dottor Jacquet di dirci lui le ragioni di una simile pubblicazione, come mai, perché ha senso leggere Marx oggi, cosa che in Italia purtroppo si fa molto poco, purtroppo, e poi lasceremo magari ampio dibattito col pubblico, perché appunto c'è spazio per la discussione. Quindi introdurrei il dottor Jacquet con un applauso e gli lascio la parola.
Ma dunque, il motivo di questo lavoro è stato, come dire, il fatto di aver scoperto io stesso, leggendo alcuni scritti di Marx, diversi dei quali non presenti in traduzione italiana per motivi molto contingenti. Voi, come sapete, forse le edizioni delle opere di Marx e di Engels furono intraprese tanti anni fa dagli editori riuniti. A un certo momento, all'inizio degli anni 90, non casualmente, questa pubblicazione si interrompe e alcuni scritti, alcuni periodi, non erano stati ancora coperti, diciamo, dalla traduzione. Uno di questi era proprio il 57-58, che è molto importante perché in quegli anni c'è una severa crisi del capitalismo negli Stati Uniti e in Inghilterra, e in Europa anche, e Marx scriveva per un giornale, per un quotidiano americano, il New York Daily Tribune, col quale smise di collaborare per alcune piccole divergenze sul problema dello schiavismo, nel senso che il giornale era favorevole e Marx un po' meno, e scrisse diversi articoli giornalistici molto brillanti. Voi sapete che la prosa di Marx non è sempre facilissima, insomma, da seguire, e invece questi scritti sono straordinari anche per la loro semplicità, ma non sono, agli occhi di un lettore di oggi, straordinari solo per questo. Sono straordinari perché ci dicono, usano determinate, diciamo, commentano determinate situazioni e ci parlano di atteggiamenti ideologici sulla crisi allora in corso, che sono sorprendenti, nel senso che sono le cose che si dicono oggi, sostanzialmente. Qualcuno ha detto riguardo a questa pubblicazione che cambiando i nomi e le date uno potrebbe non accorgersi della differenza. È abbastanza così. In particolare la cosa abbastanza interessante è che Marx sottolinea col suo sarcasmo, che insomma non era da poco, è l'atteggiamento di tutta una serie di economisti dell'epoca e di pubblicisti, giornalisti dell'epoca, che avevano appena finito di cantare le lodi del libero mercato, il fatto che insomma, non ci sarebbe stata più la crisi con l'affermarsi del libero scambio in Inghilterra in particolare, e i quali invece cominciano a porsi il problema di una crisi che invece è scoppiata, e l'affrontano, secondo Marx, in maniera sbagliata, cioè prendendosela con un capo espiatorio, gli speculatori, guarda caso, gli speculatori, la finanza. E Marx ha facile gioco nel dire, vabbè, ma insomma, sino a ieri li chiamavate, oggi si direbbe creatori di valore, no? Dicevate che erano la fonte di ogni ricchezza, di ogni prosperità, questi signori, adesso ve la prendete con loro. Ma il punto fondamentale, che è secondo me veramente centrale anche nell'analisi della crisi attuale, è qual è il motivo per cui bisogna trovare un capro espiatorio. E il motivo è molto semplice, perché il presupposto di tutte queste persone con cui lui se la prende, e di molte che scrivono oggi, è che il capitalismo di per sé non dovrebbe neanche andare in crisi, e che se la crisi c'è, è un incidente. Ovviamente un incidente presuppone qualcuno che vada a sbattere, insomma, no? Qualcuno che lo provochi, qualcuno che abbia fatto un errore, abbia commesso delle malversazioni, abbia creato questa situazione. E per avere un'idea di cosa sto dicendo, si può prendere la Repubblica di oggi. La commissione d'inchiesta degli Stati Uniti accusa banche d'affari e società di reddito la recessione colpa dei big della finanza. Questo è un esempio di impostazione di questo tipo. Allora, la cosa abbastanza interessante in cui mi sono imbattuto, proprio a partire da queste letture marxiane, ho provato a riflettere su quello che stava succedendo e mi sono reso conto di una cosa che vi ripropongo adesso. Se noi proviamo ad analizzare, questo è un esercizio che dovremmo fare, che cosa ci è stato detto su questa crisi e chi è il vero colpevole di questa crisi, è estremamente difficile dare una risposta, per un motivo molto semplice, che i colpevoli sono diversi. Ne ho fatto un elenco che sicuramente non è completo, ma sicuramente ascoltandolo vi renderete conto che si tratta di cose che avete letto sui giornali a più riprese. Allora, gli accusati per questa crisi sono i mutui subprime, le obbligazioni strutturate, i derivati sui crediti, l'avidità dei banchieri, le società di rating colluse coi banchieri, oggi Repubblica, l'orientamento al profitto di breve termine, la creazione di veicoli finanziari fuori bilancio, l'inefficacia del risk management, questa è stupenda perché è una tautologia travestita alla spiegazione, se i rischi non sono stati governati bene è del tutto evidente che c'è stato un problema di gestione del rischio, i buchi nella regolamentazione, la politica monetaria della Federal Reserve, l'eccesso di consumo degli Stati Uniti, l'eccesso di risparmio della Cina. E poi sono state tirate in ballo altre cose, la perdita di fiducia, vi ricorderete che in particolare diversi esponenti del governo italiano per un buon anno ci hanno detto che la crisi non c'era, ma che era soltanto un problema di fiducia, e così via. Poi ci sono anche cose più particolari, ad esempio il Financial Times ha fatto una scoperta fondamentale dicendo in un articolo pubblicato con grande evidenza che la colpa della crisi era la fragilità umana, che diciamo è sicuramente una tesi interessante, magari ci si stupisce un po' di trovarla sul Financial Times. Allora, il problema qual è? È che questo è quello che io chiamo l'effetto John Belushi. Se voi avete presente i Blues Brothers, c'è una scena meravigliosa in cui John Belushi incontra la sua ex fidanzata, che è ex perché dovevano sposarsi e lui semplicemente non si è presentato il giorno delle nozze. Ora la scena non è particolarmente poetica, nel senso che si incontrano in una specie di fogna, insomma, per cui molto a meno l'uomo, ma soprattutto il problema è che la fidanzata imbraccia un fucile M16 e chiede spiegazioni sul perché quel giorno non si è fatto vedere. E John Belushi comincia a parlare, a dire il tram, si sono forate le ruote del tram, il terremoto, le cavallette, e va avanti per qualche minuto. Proprio. E fra l'altro le cavallette sono state adoperate anche per spiegare la crisi, perché in Germania hanno spiegato la crisi con le cavallette identificate con i finanzieri che facciamo private equity. La cosa interessante è che ovviamente lo spettatore, quanto più va avanti l'elenco, tanto più si rende conto che nessuna di queste è il vero motivo, no? Che ce n'è un altro un po' più sostanziale. E la fidanzata però no, invece lei si fa convincere, lui la abbraccia, poi la butta per terra e scappa. E la fidanzata metaforicamente è l'opinione pubblica dei nostri paesi, secondo me, che si è fatta un po' abbindolare da queste spiegazioni, che sono state poi condensate successivamente in una macro, in un frame proprio di spiegazione un po' più macro, che è una crisi finanziaria che ha contagiato l'economia reale. Questa è la macro teoria. Allora, il problema è che questa cosa qua non funziona, nel senso che empiricamente si può dimostrare, io ho tentato di farlo avvalendomi un po' anche delle esperienze che faccio nel lavoro che faccio, lavoro per una società finanziaria, e prima ho lavorato per un lungo tempo per diverse banche, le cose non stanno precisamente così, nel senso che non è possibile, non è facile quantomeno, insomma, magari qualcuno ci riesce, spiegare un crollo del commercio internazionale del 13% nel 2009 con la crisi finanziaria. Non è facile spiegare una distruzione di ricchezza che ammontava nel marzo del 2009 a 50.000 miliardi di dollari con la crisi finanziaria in quanto tale. E soprattutto non è del tutto ovvio che oggi noi abbiamo letto dei contributi che ha dato il governo Obama alle imprese e alle grandi banche. Tutti ritengono che questi contributi siano stati dati sostanzialmente alle banche e alle società finanziarie, ed è del tutto vero che moltissimi di questi contributi sono stati dati a loro. Quelli che non stanno rientrando non sono questi, sono i contributi dati alle società manifatturiere. Allora, questo non significa, attenzione, che la finanza con questa crisi non c'entri niente, significa una cosa un po' diversa, che bisogna andare un po' più indietro per capire questa crisi, e che, anzi, la gravità di questa crisi deriva proprio dal fatto che per troppo tempo una situazione latente di crisi è stata mascherata, tamponata e, diciamo, resa tollerabile socialmente, e sottolineo questo aspetto che è fondamentale a mio avviso, proprio dallo sviluppo della finanza. Ora, vi chiedo un pochino di pazienza, ma vorrei sviluppare questo ragionamento. La verità è che se noi andiamo a ritroso, ci accorgiamo che dagli anni 70 succede un fenomeno che di regola si definisce dicendo è finito il miracolo economico, no? Dal 45 al 70, qualche paese un po' prima, qualche paese un po' dopo, insomma, però diciamo all'intorno di quegli anni, cominciano ad accusare dei sintomi di crisi, mentre prima le cose andavano benissimo. Noi abbiamo avuto un periodo di crescita fantastica anche nel nostro paese nei decenni precedenti, ma all'inizio degli anni 70 cambia un po' la musica. Cosa succede? Succede che dall'inizio degli anni 70 comincia a calare il saggio di profitto nei paesi occidentali. Questo è perfettamente spiegabile in base alla teoria di Marx, poi magari torno un pochino su questo aspetto, ma soprattutto questo è confermato empiricamente. Noi abbiamo tre strumenti, tre dati che ci possono confermare questo quanto sto dicendo. Il primo riguarda il calcolo del saggio di profitto nei diversi paesi occidentali, e le ricerche più recenti ci dicono che in effetti il calo è stato molto marcato proprio a partire dagli anni 70, con differenze tra i paesi e con qualche differenza rilevante nei decenni successivi proprio in America e in Inghilterra, grazie allo sviluppo della finanza. E questo è un aspetto su cui torno tra poco. Un altro modo, un altro proxy, come si definisce orribilmente in linguaggio pseudo-economico, è il prodotto interno, la crescita del prodotto interno lordo. È evidente che il prodotto interno lordo è un proxy dei profitti, nel senso che è molto difficile che il prodotto interno lordo cresca molto mentre i profitti scendono, no? Evidentemente questo è abbastanza chiaro. E da questo punto di vista i dati sono assolutamente concordi ed evidenti. A livello mondiale la crescita dopo il 70 è dimezzata come crescita del PIL pro capite e sarebbe addirittura un terzo rispetto a quella precedente se non contassimo la Cina qua dentro. Questo per dare un'idea della decelerazione che c'è stata. Il terzo strumento, che è, di cui non potevo parlare qui perché è uscito, è una ricerca che è stata pubblicata da McKinsey soltanto nel dicembre di quest'anno, è il calcolo del saggio di investimento. Il saggio di investimento cala in misura molto significativa. Diciamo, il saggio di investimento rispetto al prodotto interno lordo mondiale, no? Consideriamo il prodotto interno lordo mondiale e la quantità di questo prodotto che viene investita in imprese manifatturiere, insomma, in economia reale, quella che chiamiamo l'economia reale. Allora, gli investimenti globali a livello planetario, come proporzione in proporzione al prodotto interno lordo, sono in declino, guarda caso, dal 1970. E questo ha fatto sì che il calo sia di questo tipo. All'inizio degli anni 70 abbiamo ancora qualcosa come il 26% del prodotto interno lordo mondiale che viene investito. Il punto più basso lo tocchiamo all'inizio di questo decennio ed è un 20,8%. Si tratta sostanzialmente di un calo che, se considerato cumulativamente, come prova a fare McKinsey, è di 20.000 miliardi di dollari di minori investimenti. Voi capite che è una cifra abbastanza mostruosa. Il punto fondamentale è che i colpevoli, diciamo così, di questa decelerazione sono tutti nei paesi occidentali. Cioè, se noi andiamo a prendere il tasso di investimento, che ovviamente non troverò, sino come sempre succede in questi casi, non lo trovo, nelle economie sviluppate, vediamo questo. Ora, forse da lontano non è così facile. Comunque, il picco è qui e siamo agli anni 70. E poi si va a scendere, ovviamente con differenze tra i paesi. Queste lineette rosse sono Giappone, Francia, Stati Uniti, Germania, Regno Unito. Noi non ci consideriamo, ma se ci avessero considerato, saremo a pieno titolo qua dentro, anche perché abbiamo avuto un calo anche dal punto di vista della crescita superiore alla media dei paesi OCSE, non inferiore. Allora, cosa succede? A questo punto succedono diverse cose. Nel 71 gli Stati Uniti rompono il rapporto che legava il dollaro all'oro e rendono sostanzialmente il dollaro, che è la valuta in cui tuttora, ma allora molto di più, sono denominati gli scambi internazionali, una valuta puramente fiduciaria sostanzialmente, senza un sottostante fisico. Non si può più andare idealmente negli Stati Uniti e dire ti ridò i tuoi dollari e mi dai dell'oro in cambio. Dal 71 non è possibile. Questo comporta una gigantesca, come dire, il mondo viene inondato di dollari sostanzialmente. Questi dollari sono investiti in un primo periodo, negli anni 70, nei paesi in via di sviluppo e anche nei paesi, gli ex paesi socialisti, in particolare Ungheria, Polonia, che non a caso diventano poi gli anelli deboli alla fine del decennio, ma anche i russi. Questi prestiti sono fatti a condizioni molto favorevoli e sono prestiti per investimenti in questi paesi. A un certo punto c'è la stretta monetaria, alla fine del 70, tra il 79 e l'80 c'è una stretta monetaria molto forte operata dalla Federal Reserve, da Paul Volcker, che allora era capo della Fed, adesso è uno dei consulenti di Obama per l'economia, e il quale porta i tassi di interesse negli Stati Uniti al 16,5% di colpo. Questo fa sì che si scateni a livello mondiale una battaglia, praticamente una lotta per i capitali, in cui i paesi che allora definivamo del terzo mondo, oggi come vedremo li consideriamo in un modo un po' diverso, sono sconfitti, perché voi capite che se gli Stati Uniti offrono un tasso del 16,5% per i loro titoli di Stato, se io mi chiamo Messico, Brasile o Argentina all'inizio degli anni 80 dovrò proporre 25-30 come tasso di interesse. Negli anni successivi succede perciò un gigantesco rimpatrio di capitali nei paesi dell'Occidente industrializzato, e lo dico senza alcuna venatura moralistica, mi sembra una cosa abbastanza descrittiva, i paesi del terzo mondo vengono sostanzialmente depredati, perché è evidente che se io devo pagare un tasso del 25% sui crediti che mi hanno fatto, spesso addirittura era l'equivalente dell'esportazione che andava direttamente a ripagare questo debito. E quindi, diciamo, la storia continua ad andare avanti. Ma soprattutto, in connessione con questo, nel 1980 inizia un altro processo molto, molto significativo, ed è la crescita degli asset finanziari rispetto all'economia reale. Anche qui c'è una ricerca di una banca, sempre di McKinsey, di qualche anno fa, che dà i dati che sono abbastanza impressionanti. Se noi prendiamo il 1980, gli asset finanziari mondiali sono pari come entità al prodotto interno lordo del mondo. Nel 2007, l'anno in cui scoppia la crisi, sono pari al 356% del prodotto interno lordo. È una progressione, come potete vedere plasticamente qui, assolutamente impressionante. Cosa significa questo? Significa che la strada che viene imboccata per sopperire alla caduta del saggio di profitto è la strada della finanziarizzazione, quella che noi definiamo un po' genericamente finanziarizzazione. La finanziarizzazione ha tre sostanziali, svolge tre funzioni. La prima funzione è quella di spingere i consumi nei paesi dell'Occidente industrializzato, in particolare dei paesi anglosassoni. Ci sono degli studiosi che si sono interrogati, hanno provato a fare un po' di serie storiche dei redditi medi da lavoro negli Stati Uniti in particolare, dagli anni 70 in poi, e hanno provato anche a metterli a confronto con i consumi. Il quadro che viene fuori è totalmente, cioè, i redditi da lavoro decrescono continuamente. Il picco dei redditi da lavoro statunitensi è stato al 73, da allora sono in costante calo sostanzialmente, se depurati dall'inflazione ovviamente. Però succede la cosa un po' bizzarra, che la gente consuma di più di prima. Come è possibile questo? È possibile con un pezzo della finanziarizzazione, ossia una gran parte dei cittadini statunitensi gioca in borsa, gli asset finanziari si sono molto rivalutati in questi anni, per cui c'era un effetto ricchezza che compensava, almeno in parte, la perdita di reddito da lavoro. In secondo luogo si sono sviluppati tutta una serie di strumenti di credito al consumo, le carte di credito, qualcuno ne ha 16 diverse in questi paesi, addirittura qualche un anno e mezzo fa, nel pieno della crisi, un funzionario della Banca Centrale Europea mi disse che loro sapevano che in Inghilterra una grande parte dei mutui veniva pagata con carte di credito, che, come capite, è una cosa totalmente insensata, no? Un terzo, se non ricordo male. Allora, si creano tutta una serie di strumenti creditizi di questo tipo, l'ultimo dei quali sono proprio i mutui subprime. Praticamente la cosa funzionava così: io mi indebitavo, compravo una casa, le case si stavano valorizzando molto, anzi moltissimo. Vi faccio vedere una cosa che dà un'idea anche poi della, insomma, la gente poi si meraviglia, però insomma sinceramente forse era meglio pensarci prima. Il prezzo delle case negli Stati Uniti è salito così in questi anni. Questo è il corrologio. Ecco. capite che questo qui è un trend assolutamente insensato, cioè non è possibile dire va bene, a un certo punto deve succedere questo, però deve fermarsi e scendere, perché non c'è un motivo al mondo, insomma, perché devono andare soltanto in su i prezzi. Però per un certo periodo i prezzi andavano su, la gente si indebitava, c'erano i mutui cosiddetti ninja, che erano no income, no job, no asset, cioè tu non avevi bisogno né di guadagnare niente, né di avere un lavoro, né di avere un patrimonio, non ti chiedeva niente, basta che poi ripagavi il tuo credito, non si capisce bene come. E invece per un certo periodo funzionava proprio così, che tu facevi questo mutuo, te lo davano al 100%, poi la casa dopo un po' era al 140%, allora tu lo rinegoziavi, facevi un'ipoteca di secondo grado magari, e con quello ti compravi la macchina. Questo è quello che è successo negli Stati Uniti e in parte in Inghilterra in misura assolutamente massiccia, in Irlanda. Allora, questo è il primo pezzo, sostegno dei consumi, che è il mondo perfetto dei capitalisti. C'è un passo di Marx meraviglioso in cui lui dice il problema dei capitalisti è che tutti vorrebbero pagare meno i loro operai, però contemporaneamente vorrebbero che i loro operai avessero i soldi per pagare le merci che producono, cioè che gli altri operai avessero abbastanza soldi, quelli degli altri che lavorano con qualcun altro, avessero abbastanza soldi per comprargli le merci. Però sta roba non funziona tanto. Per un certo periodo negli Stati Uniti è funzionato, perché la gente guadagnava di meno ma consumava di più grazie a questi giochetti. Il secondo aspetto, la seconda funzione della finanza, è tenere su tutta una serie di settori industriali maturi che avevano una sovracapacità ormai, erano in sovrapproduzione cronica, e che invece hanno continuato a tirare avanti. Un settore, intanto per venire a cose più, insomma, di una certa attualità, un settore tipico è quello automobilistico. Marchionne ci ha detto che per colpa della crisi, piangendo l'acqua, insomma, amare, per colpa della crisi il suo settore ha una sovrapproduzione del 30%, il che significa che se tu produci in un anno a livello mondiale 100 milioni di autovetture, ce ne sono 30 milioni di troppo, è una roba che se metti in Cina, in fila, arrivi sulla Luna più o meno, forse anche, fai anche il ritorno. Il piccolo problema è che all'inizio di questo decennio la sovrapproduzione era di 22 milioni di autoveicoli. Allora la vera domanda è come hanno fatto, non perché c'è stata la crisi, ma come mai non sono andati in crisi prima. Non sono andati in crisi prima perché, grazie alla politica monetaria espansiva della Federal Reserve e anche degli altri paesi, c'è stata una agevolazione delle condizioni creditizie. Era possibile anche per le aziende molto indebitate rinegoziare i propri debiti a condizioni favorevoli, e soprattutto era possibile spingere sul credito al consumo. Non a caso i comparti che sono andati in crisi per primi di questo settore sono quelli del credito al consumo: Fidis in Italia, GMEC negli Stati Uniti, la stessa Toyota ha avuto problemi seri proprio da quel comparto. Il terzo elemento per cui la finanza è servita è la speculazione vera e propria, cioè il fatto di guadagnare con transazioni di carattere finanziario e non con l'economia reale, insomma. Io poi su questa distinzione ho delle perplessità abbastanza di fondo, però tanto per capirsi. Questo, e qui è il punto fondamentale a mio avviso, non è stato fatto solo dalle banche o da alcuni spregiudicati speculatori, sono le imprese manifatturiere di questo paese e di altri paesi che per un certo periodo hanno fatto profitti con operazioni finanziarie più di quanti ne facessero producendo e vendendo merci. Questa non è una cosa nuova nella storia del capitalismo, è successa alla fine del periodo di predominio dell'Olanda, è successa alla fine del predominio del periodo di predominio del Regno Unito, dell'Inghilterra, tra fine 800 e inizio 900, e sta succedendo oggi, aggiungo, alla fine del periodo del predominio statunitense sull'economia mondiale. su questo ci sono delle cose bellissime scritte da, in particolare da uno studioso italiano che però è nato negli Stati Uniti e purtroppo è morto un paio di anni fa, che è Giovanni Arrighi, che ha scritto delle cose veramente molto belle proprio su questo, ha focalizzato questo, cioè il problema è che in una società capitalistica l'obiettivo è appunto valorizzare il capitale. Se io non riesco a valorizzarlo producendo merci o commerciando in merci, comincio a cercare di valorizzarlo in un altro modo, e il modo che è stato trovato è stato appunto, diciamo, l'ipertrofia delle attività finanziarie. Allora, questa cosa qui ha funzionato molto bene, forse anche troppo, ed è precisamente questo il motivo per cui quando è saltato il meccanismo, e guarda caso è saltato l'anello, è saltato proprio quello dei subprime, no? Perciò un tassello importante che riguardava il credito al consumo, è sostanzialmente venuto giù tutto. Ossia, è emersa una sovracapacità produttiva di grandissime proporzioni, che ad oggi, la crisi inizia nel 2007 nelle forme manifeste, dal punto di vista del rallentamento economico era iniziata prima, e qui ci sono dei dati OCSE che, poi, visto che non entravano nel cliché generale, non sono stati molto considerati dai nostri media, ma che avevano già evidenziato questo problema facendolo risalire a uno, due, in qualche caso tre anni prima, secondo le paesi. In ogni caso salta questo meccanismo e si affloscia tutto. Nel 2009, dicevo prima, crolla il commercio internazionale e crollano soprattutto gli acquisti di beni di consumo durevoli e di beni di investimento, che è proprio la, come dire, una delle, dei sintomi fondamentali della crisi. Allora, questa cosa qua, come diceva prima Davide, è una cosa che è perturbante, anche proprio nel senso freudiano del termine, per un economista convinto che il capitalismo sia l'ultima parola della storia del mondo e che sia, come ci hanno detto negli ultimi vent'anni, quasi tutti, come dire, addirittura l'unica forma possibile di organizzazione dell'economia oggi nel nostro tempo. Lo è molto di meno per Marx, che a somiglianza di pochi altri economisti, a me viene in mente soltanto Schumpeter per quanto riguarda il campo, diciamo, dell'economia più ortodossa, però rovescia il discorso. Per Marx, Marx è un teorico del non equilibrio, non dell'equilibrio. Per Marx, lo dice in un bellissimo passo riprodotto poi nell'edizione del secondo libro del Capitale, l'equilibrio stesso, dato il carattere primitivo di questa produzione, è un caso, cioè lui rovescia il discorso e dice soprattutto una cosa fondamentale, dice guardate che la crisi non è un accidente e soprattutto non è o non è necessariamente un problema per il capitalismo, è il modo attraverso cui il capitalismo periodicamente risolve i propri problemi. Questi problemi sono sovrapproduzione di capitale e sovrapproduzione di merci, ossia c'è troppo capitale in giro rispetto a quello che riesce a valorizzarsi adeguatamente. Per il capitalista non conta i soldi che c'ha, diciamo, contano quelli che può guadagnare, no? In una logica economica, quale quella predominante oggi nei nostri paesi, il punto è esattamente questo: non conta lo stock di capitale, conta il ritmo, la velocità e soprattutto l'entità della loro valorizzazione. Quanto più si valorizzano e quanto minore è il tempo di valorizzazione, tanto meglio vanno le cose. Se si inceppa questa cosa qui, è un problema. Sovrapproduzione di capitale, per Marx, una delle forme di sovrapproduzione di capitale è anche la sovrapproduzione di merci, è quella più visibile anche intuitivamente per noi, no? Vengono prodotte troppe merci per cui non si riesce a rientrare dell'investimento che si è fatto per produrle, in sintesi estrema. Allora, quando c'è questo problema, e ai tempi di Marx questa cosa succedeva esattamente ogni 10 anni, perché ci sono degli studi anche di Kindleberger che hanno esaminato l'economia appunto dell'Ottocento, e le crisi erano ogni 10 anni, proprio ti arrivava puntuale. E infatti una delle battute che faceva Marx diceva: scusate, ma visto che si riproducono sempre, no? Voi economisti, li chiamano borghesi, insomma, ma è possibile che ancora pensiate che questa volta non succederà? Lo pensavano allora e lo pensano adesso. Uno dei libri fondamentali su questa crisi, che è il libro di Reinhardt e Rogoff, che non sono degli eversori, diciamo, Rogoff è stato il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, per cui sono piuttosto integrato, ecco, diciamo, si intitola Questa volta è diverso. E partono dal presupposto che tutte le grandi crisi finanziarie partissero dall'assunto sbagliato che quella volta lì la crisi non ci sarebbe stata, esattamente quello che dice Marx. Invece la crisi c'è per colpa, appunto, per sopperire a questa sovrapproduzione di capitale e di merci. E come si sopperisce? Questo è il punto, diciamo, doloroso della vicenda. Si sopperisce distruggendo capitale. Secondo Marx le crisi sono un prodotto perfetto, forse uno dei più perfetti prodotti del mercato, nel senso che consentono di distruggere capitale nella misura necessaria per far ripartire l'accumulazione. E questo, guardate, è un modello molto semplice e francamente molto persuasivo, almeno dal mio punto di vista. Il problema è che questa volta di capitale se ne è potuto distruggere veramente tanto. E questo è il vero indicatore della gravità di questa crisi. Prima parlavo di 50.000 miliardi di dollari, che sono una cifra smisurata, però per venire a cose più concrete si può parlare della crescita delle bancarotte a livello mondiale del 35%, o per cose ancora più concrete, nel senso più vicine a noi, una crescita dei disoccupati nel mondo di 60 milioni di unità. Questo entro il 2009, successivamente altri 30 si sono aggiunti. Questa è la fotografia, diciamo, della crisi nelle sue cause e nel suo svolgimento iniziale. Dopodiché cosa è successo? È successa una cosa abbastanza, forse prevedibile, però abbastanza univoca a livello mondiale. Per far fronte alla crisi, tutti gli stati sostanzialmente hanno erogato prestiti, garanzie, aumenti di capitale, insomma, detto più in sintesi, si sono svenati per evitare il fallimento di grandi imprese private, sia finanziarie sia manifatturiere. L'entità di queste dazioni, diciamo, è di 1.500 miliardi di dollari, che non sono i 50.000 di prima, però francamente una bella cifretta. E di questi miliardi di dollari ne sono rientrati, perché poi appunto sì, un'altra delle favole che siamo già usciti dalla crisi, ne sono rientrati all'incirca 300. La gran parte di quelli che non stanno rientrando negli Stati Uniti sono appunto legati a imprese manifatturiere, ma non è neanche questo il punto. Il punto qual è? È che è successa una cosa abbastanza prevedibile, che proprio mentre qualcuno cominciava a dire adesso c'è l'invadenza dello Stato nell'economia, che disastro, questa che è stata sostanzialmente una socializzazione delle perdite, punto e basta, cioè le perdite sono state prese dal settore privato e caricate al settore pubblico, e questo ha fatto esplodere il problema del debito pubblico, che non è un problema italiano, non è un problema europeo, ma è un problema mondiale, che riguarda tutti i paesi industrialmente avanzati. Quello che, se noi vediamo il trend del debito a livello mondiale, che correttamente dovrebbe essere considerato, su questa ragione Tremonti, temo sia l'unica cosa, però su questa ragione, considerando sia il debito pubblico sia quello privato, allora noi vediamo che si è ripartita un po' diversamente la distribuzione di questo debito, ma non soltanto il debito non è diminuito, ma è aumentato come debito complessivo. I dati da questo punto di vista sono abbastanza agghiaccianti e non neanche tanto noti. Ad esempio, forse non tutti sanno che il record per quanto riguarda debito pubblico e privato del mondo spetta al Regno Unito, il cui debito ammonta al 469% del prodotto interno lordo. Segue a ruota il Giappone, ma forse farà il suo passo a causa dei problemi che vediamo, che è al 459%. Per gli Stati Uniti ci sono vari problemi di calcolo, perché ci sono tutta una serie di impegni futuri che dovrebbero essere correttamente calcolati. Comunque siamo intorno al 300% sulla base di un'entità quale quella del bilancio statunitense, per cui è il 40% del prodotto interno lordo mondiale, per cui, insomma, come dire, non è una roba banale. E poi c'è ovviamente l'Europa, ci siamo noi, eccetera. Quello che sta succedendo sostanzialmente è, quando si dice noi dobbiamo aggredire il problema del debito, da partire dal debito pubblico, eccetera, si sta sostanzialmente caricando sulle spalle dei cittadini, di chi paga le tasse, insomma, un problema che ha una natura, diciamo, differente. In alcuni casi con cose emblematiche, con situazioni emblematiche, perché guardate, l'Irlanda quest'anno ha avuto un rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 32%, il limite europeo è 3%, ma questo esclusivamente per il salvataggio di prima due poi altre banche. Allora, è evidente che quando il primo ministro irlandese, che infatti poi non è più il primo ministro, va dai suoi elettori e dice: purtroppo abbiamo dovuto salvare queste banche e quindi adesso bisogna diminuire le prestazioni sociali e elevare l'età della pensione, forse qualcuno si fa due conti e dice: scusa, ma perché devo pagare io per le banche? Allora, questo è per la verità quello che in misura maggiore o minore sta succedendo un po' dappertutto, che è un trasferimento di oneri sostanzialmente. Cioè, voi sapete che le prestazioni sociali e le pensioni possono essere, tra le altre cose, considerate come salario indiretto e salario differito. Allora, il salario indiretto è già stato colpito grazie alla crisi, perché evidentemente con la disoccupazione in crescita i salari nominali, anche quelli nominali, tanto più quelli reali, sono in calo. Quello indiretto significherà avere prestazioni sociali non più gratuite, o meno efficienti, insomma, meno. Quello differito significherà avere pensioni più basse, aumentare i propri contributi, eccetera. Il tutto a fronte, tra l'altro, di una situazione in cui i paesi in cui, per quanto riguarda le pensioni in particolare, che hanno spinto di più sulle pensioni private, sono quelli messi peggio, perché una delle cose che sono successe in questa crisi, e che secondo me spiega anche il fatto che Obama abbia spinto per far ripartire Wall Street subito, è il fatto che le perdite sui fondi pensione statunitensi, ma non sugli interessi, ma sul capitale, cioè c'è gente che ha versato 100 e che si ritrova 60 come capitale, non stiamo parlando degli interessi, no? Che è un po' l'albero dei denari del gatto alla volpe, insomma. Stiamo parlando di una cosa un po' più sostanziale, allora soltanto queste perdite ammontano a migliaia di miliardi di dollari, per cui ecco, questo disegna una situazione che è molto complessa, rispetto alla quale, e vorrei terminare su questo per lasciare un po' di spazio alle domande, al dibattito, rispetto alla quale la prima cosa che mi viene da dire è che le soluzioni che si stanno individuando, nella migliore delle ipotesi, non migliorano la situazione, nella peggiore, più probabile, la aggravano. Perché è evidente che quando noi come si fa usualmente in Europa, allora c'è un paese in difficoltà, facciamogli un prestito, però la condizione è che devono fare manovre lacrime e sangue, eccetera. Allora, quello che succede è, ma prima di tutto si è constatato nel caso della Grecia, la situazione è sostanzialmente peggiorata da quando ci sono questi prestiti, ma è peggiorata per un motivo sostanziale, perché quella lì non è una crisi di liquidità momentanea, è una crisi di solvibilità. Se noi parliamo di paesi che hanno una bilancia commerciale in rosso, voi immaginate, trasformate un paese in un attore economico, no? Fate come se fosse un imprenditore. Se io ho la bilancia commerciale strutturalmente in rosso, significa che consumo di più di quello che produco, sostanzialmente. E questo significa, cosa comporta? Comporta che mi devo indebitare. perché spendo più di quello che entra, sostanzialmente. Allora, all'interno di questo paese potranno indebitarsi le famiglie, potranno indebitarsi le imprese, potrà indebitarsi lo Stato, o tutti e tre, o forse magari le imprese scaricheranno un po' di debiti sullo Stato. Però sempre lì siamo, cioè il debito cresce. Da quel punto di vista un prestito non migliora la situazione, perché poi ci devi aggiungere gli interessi su quel prestito lì. E dunque la cosa non funziona, a mio avviso, in Europa. Non funziona neanche altrove. Noi abbiamo delle risposte politiche abbastanza diverse, se vogliamo, perché ad esempio la politica americana è espansiva, quella europea è, secondo me, assurdamente restrittiva. Però in entrambi i casi non si è risolto il problema del debito. Ma il problema del debito cosa ha dietro di sé? Ha dietro di sé precisamente quello da cui eravamo partiti, cioè un'insufficiente valorizzazione del capitale e una crescita che, appunto per questo, è anemica. Questo è, mi sembra essere la situazione ad oggi, però vorrei lasciare spazio un po'.
Grazie molto per questa, direi anche, lezione nel senso alto del termine, perché davvero, e poi soprattutto per come questa circolarità con cui hai concluso, diciamo, tornando al punto da cui eri partito, devo dire, è una circolarità che devo ammettere che mi angoscia molto, devo essere onesto. A questo punto possiamo anche direttamente aprire il dibattito se qualcuno avesse l'audacia di iniziare, se no ti chiedo io una cosa, ma giusto come considerazione che è in linea con questa circolarità, naturalmente, perché cosa pensi? Io dico tranquillamente che da qui la situazione, insomma, è abbastanza dura. Il ruolo dei paesi emergenti, appunto, perché a mio modo di vedere, naturalmente, il ruolo che possono avere questi paesi emergenti nel quadro di crisi economica che tu hai delineato non può essere un ruolo, diciamo, salvifico, nel senso che il loro ruolo non va ad incidere su quello che è il dato strutturale della crisi, però dal punto di vista della contingenza possono perlomeno spostare un po' più in là il problema, e magari per le nostre generazioni possono darci un po' di respiro, diciamo così. Ma mi interessa perché naturalmente io vedo Obama che sta facendo, secondo me, onestamente, l'unica cosa possibile, se non naturalmente affrontare il dato strutturale. Assodato che questo non si è fatto, non si è affrontato il dato strutturale della crisi. Dico, l'unico modo per mantenere in vita l'economia dell'Occidente è naturalmente offerto dai mercati orientali. E stiamo vedendo che Obama, appunto, tenta di stipulare contratti commerciali col Brasile, con la Cina, con l'India. L'abbiamo visto adesso che ha già iniziato la sua campagna elettorale, la sta giocando in questo senso. Chiedo io, naturalmente il prezzo, anzitutto se sei d'accordo con questa prospettiva, che perlomeno il ruolo di cui questi paesi possono giocare può rallentare, può essere uno dei cosiddetti fattori di controtendenza, se vogliamo dire così, rispetto alla crisi, cioè dei fattori che rallentano la crisi, non affrontano il dato strutturale, però la rallentano, spostano il limite un po' più in là, il precipizio un po' più in là. Seconda cosa è che il prezzo che si pagherà di questo, se si paga un prezzo, insomma, è lo spostamento del baricentro politico, naturalmente, perché a questo punto il baricentro politico si sposterà in altre zone del mondo, ma col modello politico che queste zone del mondo indicano. L'uscita dalla crisi, questa è la questione, implica necessariamente il tramonto del nostro modello politico democratico, stante il fatto che un tentativo di concretizzazione della democrazia è già storicamente fallito nell'89, diciamo così. Non credo per questioni che abbiano a che fare con la libertà, e queste cose qui interessano a,
alle elite intellettuali, naturalmente, a Giordano Bruno, lui è il martire della libertà. Però i sistemi collassano nel momento in cui non riescono più a essere produttivi economicamente. Allora nei paesi socialisti semplicemente ad un certo punto non si cresce più abbastanza per mantenere lo stato sociale e collassa anche il gioco. Si arriva ad un punto di contraddizione, come nel mondo capitalistico si arriva inevitabilmente, tu hai descritto benissimo, ad un punto di contraddizione che già emerge nel momento della finanza e dell'economia, perché lì già il gioco è rotto naturalmente, ovviamente si arriva a quei grafici paradossali che tu hai mostrato. Allora è questo che mi angoscia. La crisi economica non indica evidentemente il tramonto di un modello politico in quanto tale, direi il tentativo che si è concretizzato nelle sue diverse facce nell'Occidente. Anche l'Occidente dell'Est europeo naturalmente, perché quello è stato un tentativo di concretizzazione del paradigma dell'uguaglianza, diciamo così, di un ideale democratico. Allora, è una cosa, è un prezzo che dovremo pagare necessariamente? Oppure c'è una possibilità di conciliare il nostro modello politico con un sistema economico virtuoso? Molto semplicemente dico, l'ipotesi che tu prospetti, di questa centralità, tornare ad un'economia guidata, diciamo così, non ripropone il problema che si è visto nel mondo socialista. Ad un certo punto l'economia guidata inevitabilmente non cresce abbastanza per poter mantenere lo stato sociale.
Ora, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa direttamente, se no facciamo risparmio.
Benissimo. Io volevo fare la stessa domanda. Ci sono due punti importanti della relazione, che sono quella che durante, che dopo la crisi del 70-73, pieni miracoli economici, post bellici, il tasso degli investimenti sul PIL è caduto solo nei paesi, diciamo così, più OECD avanzati. Il secondo, quella l'analisi molto efficace della crisi, che la crisi del debito sovrano, di nuovo, è un problema dei paesi OECD, e belle anche le percentuali che noi con 820% ce la caviamo, no? Che tra l'altro non ha nulla a vedere con la crisi, è stata gestita dal ragionieristicamente da Tremonti, e l'unico paese che non ha fatto neanche un'ombra della politica keynesiana, scusa, neanche una lira, ha despeso, ha acuito il ciclo, no? E pertanto si è rimasto al 120% che era stato creato dai ladroni Craxi, di Michelis e Forlani negli anni 80, 120%, no? E ora, il punto è che io per esempio, adesso essendo pensionato con la Sala di Verona, insegno, lavorare gratuitamente, soprattutto in Brasile. Ora, io quando sono in Brasile, io vivo su un altro pianeta, un altro sistema solare. Cioè lì il problema è quello del petrolio che si pescherà nei prossimi 20 anni nella fascia pre-sal, che è una fascia, un zoccolo dell'oceano, diventerà nuovo Medio Oriente. Quindi sì, è vero che in generale idrocarburi, ci abbiamo toccato più o meno, i dati sono segreti, non si sanno, ho toccato la punta massima di estrazione, per quando ci sono attraverso dello stock, e quindi il petrolio e idrocarburi andranno in declino, no? Però in questo declino c'è spazio di per poi il nuovo Medio Oriente, quindi diventa anche guerra, no? E quindi il problema del Brasile è come trattare l'eccesso di sviluppo e come gestire un eccesso di sviluppo, un sovrasviluppo. Cina sappiamo, India sappiamo, non so la correlazione, dicevi tu, democrazia, non so quanto c'entra, perché Brasile e India è solidamente democratica. Il Brasile lo è diventato a fatica, con problemi, ma non ha fatto le amnistie, è una colpa vera, non ha fatto le amnistie, per fare democratica, anzi c'è un esperimento, Lula è uno dei più grandi fenomeni della storia di distribuzione del reddito, è stato gestito politicamente un nuovo fenomeno che possiamo chiamare neopopulismo, no? Per un livello di sinistra. E c'è un fenomeno anche di innovazione politologica importante in corso. Ancora deve essere interpretata, e la Cina è un altro modello dove lei regge perfettamente il matrimonio diciamo, tra autoritarismo politico e capitale. Tanto è vero quando la Cina 3 anni fa voleva introdurre una legge che potesse entrare sindacati in fabbrica, la prima lobby contraria era la Camera Commercio Americana, Shanghai, no? Che non voleva i sindacati, come i sindacati, se non ti va a posto perché non c'era, ci ritroviamo pure qua, allora torniamo a casa. Quindi il problema è che noi ci troviamo che la crisi c'è, il controllo delle dimensioni che è stato detto, però c'è una nuova simmetria che non è nord sud, non è un po' neanche dire asiatico, perché dalla regione è asiatico, almeno che lo spostiamo metaforicamente in Asia, anche l'Argentina, il suo sovranista, il suo benissimo, e tanto la stessa colore politico, no? Christine Kirchner vince certamente, stravince la lezione, non sarà votato un altro quest'anno. Quindi noi abbiamo un sistema in cui per mantenere gli attivi, cioè la finanziarizzazione, il valore degli attivi dei capitali nei paesi, vecchi paesi del vecchio capitalismo del anno passato, è necessario, cioè una nuova forma di relazione di dipendenza, non è quella tradizionale, è necessario che i paesi non OECD crescano molto, cioè devono crescere molto, e la loro crescita crea alimenti, flussi che poi si vanno a valorizzare il capitale. Cioè io, per esempio, uno che il capitale attivi non è solo attivi finanziari, ma da trovare la banca, ma trovare una prestazione professionale. L'attivo, noi come attivo, valiamo tanto, in quanto là, in Brasile e Cina, sono capito, hanno creato, se loro non crescono molto, per cui questo apre la forbice, che è la forbice reale, che è stata accennata, c'è la forbice reale al mondo della produzione, poi quando si parla di vita di un paese, che sta dietro a tutto. Ora, di per sé la crisi è un momento in cui si affloscia le cose e riduce, ma viene il passo di sviluppo, no? Adesso è perché c'è l'inflazione, la stanno pagando, c'è l'inflazione, ma no, pubblicamente c'è l'inflazione, però è un po', ma appena riparte tutto, come può ripartire a maniera diversa? E chi da fare, quali forze riequilibrano questa divaricazione? Non è più un problema tradizionale, diciamo, no, perché c'è, non possiamo più ragionare con il centro tradizionale, quel centro lì lo è ancora, ma non lo è più, no?
Aspetta, non si sente di là. Dottor Giulio, volevo come dire, porre questa, ecco, potrebbe essere uno spunto, mi chiedo se effettivamente la soluzione, no, dal momento che non credo sia auspicabile una crisi sistemica del capitalismo, no? Un capitalismo che in qualche modo ha reso come dire, ricco il nostro mondo, non crede che la soluzione, quindi, per le cose che abbiamo detto, in realtà possa derivare da un approccio di tipo geopolitico, economico, globale?
Vuoi iniziare a rispondere? O preferisci raccogliere? Se c'è qualche... Ecco, la signora... Potete passare il microfono solo così che...
No, no, approfitto di parlare.
No, ma è perché di là non si sente purtroppo, se no mi riprovero.
La crisi che riguarda soprattutto il mondo occidentale è presente anche nel mondo emergente, ma io avevo visto dei grafici che dicevano il contrario, che sembrano quasi una diversa dell'altra, quindi i paesi emergenti potrebbero non essere. E poi desideravo che lei chiarisse, se possibile, questa strana ciclicità della crisi. Grazie.
Sì, due domande, intanto che passi il parola, aggiungo su una domanda telegrafica, scusa, che volevo farti a sto punto, visto che il clima è tetro, dico cosa, perché Burgio, mi pare anche tu lo menzioni, non mi ricordo, cosa pensi, perché sai, l'altro modo in cui si esce dalle crisi sono le guerre, come sai.
Volevo solo dire questo, che tradizionalmente, storicamente, la parola crisi nel capitalismo va sorella alla parola guerra. E allora volevo sapere, secondo lei, quali erano le prospettive in questo senso, si incoraggiano più o meno, se il capitalismo per bruciare il capitale deve necessariamente implodere anche militarmente, politicamente.
E io aggiungo anche guerra in Europa, aggiungo.
Sì, infatti.
Perché c'è un vento in Europa, mica da ridere se si guarda in certi paesi, dall'Ungheria in giù.
Volevo dire questo, non c'è solo una crisi economica, ma c'è anche, secondo me, una crisi del pensiero economico, nel senso che c'è un'egemonia di pensiero che praticamente, insomma, come diceva il relatore prima, non esiste una possibilità alternativa a un pensiero diverso da quello capitalista, e non si sente, cioè caduto il muro di Berlino non c'è nessuna alternativa e quindi non si pensa, non si tenta di pensare in qualcosa di diverso. Grazie.
Allora, abbiamo ancora due mani alzate e poi rispondi, vai una sintesi.
Allora, quando eravamo giovani c'erano, secondo me, tre sistemi: quello dell'est, socialismo reale, io a Padova ricordo, discutevo con degli studenti, dicevo, ma insomma il socialismo reale non è che con il capitalismo nostro o americano, neanche quello mi convinceva, e quello che mi convinceva allora era la socialdemocrazia scandinava. Non lo so che fine ha fatto, che cosa c'è o cosa non c'è. C'è questa possibilità di una nuova forma che sia mediana, oppure che in qualche maniera rivaluti non il turbocapitalismo che potrebbe riniziare dopo la crisi?
L'idea, così, poi lei saprà molto meglio di me collegare. Insomma, io partirei dalla fine degli anni 60 e per tutti gli anni 70, questa è la prima cosa che butto là, in cui si diceva, ovviamente riguardo al capitalismo, al nostro sistema economico, si diceva, con tutta la contestazione che c'era in quegli anni, in quel periodo, e turbolenza anche, si diceva due parole, due cose: evoluzione o rivoluzione. L'altra cosa, ecco, che vorrei un po' ricordare, questa, più che buttarla lì, è che avevamo avuto il presidente degli Stati Uniti negli anni 80, che era l'attore prestato alla politica, Ronald Reagan, con la sua deregulation e tutti gli annessi e connessi, e dall'altra parte dell'oceano i cugini inglesi, un po' prima, un po' dopo, adesso non ricordo bene, con Margaret Thatcher, il thatcherismo, che, ecco, il suo dogma, lo diceva molto spesso, lo Stato non è la soluzione, lo Stato è il problema, no? Ecco, io tra parentesi mi metto che è sempre il solito inganno, insomma, che ci fanno, no? Se passiamo dal 2007-2008 con i nostri governanti attuali, abbiamo il nostro Premier che ha iniziato a dire che la crisi, non so quale delle due prima, comunque a poca distanza una dall'altra, dopo la vittoria elettorale del 2008, che la crisi non esiste, che la crisi è psicologica e siamo sempre negli inganni, no? O comunque nel voler credere ciecamente, ecco, voglio essere meno pesante, credere ciecamente nel nostro sistema economico, ecco. E concludo dicendo che da dopo la caduta del muro nel 1989 il sistema economico capitalista non ha più nemici, non ha più rivali, non ha più concorrenti, chiamiamolo come vogliamo, no? E si può essere d'accordo completamente, poco, tanto o in nessun modo con Marx, però è l'unico che ci ha svelato qualcosa, nel senso, anche come lei continuamente lo diceva, lo sottolineava o ce l'ha fatto insistentemente capire questa sera, che comunque è una cosa storica, quindi è opera dell'uomo, non è un temporale che passa, non è una cosa di natura, non è nella natura delle cose, e non è un temporale che passa, poi ritorna in sereno, come anche qui da noi i nostri governanti, come dicevo poc'anzi, ci vogliono far credere.
Grazie. Prego.
Ma provo a dare per ultimo.
Sì, sì,
dopo. Allora, il ruolo dei paesi emergenti e la possibilità che questo faccia ripartire la nostra crescita, questo è precisamente quello che oggi sostengono molti analisti. Ci sono diverse ricerche, una di McKinsey che già ho citato, che si intitola Farewell to Cheap Capital, cioè addio al capitale a buon mercato. Un'altra di Standard Chartered che dice, parla di un super cycle, un super ciclo in arrivo. Entrambe convergono, ce ne sono altre minori insomma, però le più importanti sono queste, convergono nel dire che nel prevedere che nei prossimi anni, diciamo sino al 2030, l'orizzonte che si pongono è quello del 2030, che è abbastanza ambizioso se consideriamo che sono stati rimproverati per non aver previsto neanche quello che sarebbe successo dopo 6 mesi, qualche anno fa, però prendiamoli sul serio. E hanno provato a fare delle proiezioni, sostanzialmente, come si fa sempre in questi casi, con anche qualche variabile, insomma, una cosa abbastanza sofisticata alla fine. E quello che viene fuori è una cosa tutto sommato abbastanza sensata, insomma, formalmente, ossia una enorme crescita dei paesi, in particolare dell'Asia, però anche dell'Africa subsahariana, ad esempio, e dell'America Latina, che dovrebbe dar luogo a una crescita della classe media in questi paesi e a una crescita del reddito globale. Non si tratta di un gioco a somma zero, nel senso che in queste ipotesi non è che loro vanno avanti e noi andiamo indietro e il risultato è lo stesso. In realtà il prodotto interno lordo mondiale si accrescerebbe, fatto quello del 2010, 73 mila miliardi di dollari a parità di potere d'acquisto, per cui un po' più alto, sarebbero nel 2030 180 e hanno osato anche questo, nel 2050 378 mila miliardi di dollari. Per cui insomma ci sarebbe qualcosa in più per tutti. E in una situazione in cui chiaramente il predominio della produzione, del commercio mondiale sarebbe in Asia. La cosa per la verità non è molto scandalosa, perché se noi facciamo un match tra queste ricerche e una ricerca, anche questa in titoli sempre ambiziosi, di Angus Madison, che era un ricercatore dell'Ocse, se non ricordo male, che ha scritto un libro, Storia dell'economia mondiale dall'anno 1 al 2030, perciò un orizzonte insomma abbastanza cospicuo, se noi prendiamo dei grafici ricavati da questo testo, li ho portati, che sono più vigenti, immaginavo, nell'anno 1 della nostra era, questa roba azzurrina è l'Asia orientale, l'Europa occidentale, questa roba blu, è praticamente siamo soltanto noi, no? C'è qualcosa in Germania, ma veramente roba piuttosto sfigata, ma per il resto è soltanto l'Italia, Roma, insomma. Questa è la situazione, nel 1000 questa è la situazione, dunque, più o meno siamo lì, nel 1500 e nel 1820 questa è la situazione, e poi c'è un problema, le guerre dell'oppio scatenate dai colonialisti occidentali in Cina, che fanno sì che in quel paese il prodotto interno lordo crolli, e crolli quello pro capite in misura ancora più significativa, per cui nel 1913 il grafico è questo, l'azzurrino è ridotto a questa roba. Nel 1960 è cresciuto abbastanza di poco, nel 1950 il prodotto interno lordo pro capite cinese era il più basso del mondo, quando Mao va al potere il prodotto interno lordo pro capite della Cina è il più basso del mondo in assoluto, non c'era banda dove che tenesse, cioè, neanche i paesi dell'Africa subsahariana. Poi ricomincia a crescere, cresce molto dagli anni 80 in poi, e questa è la situazione ad oggi. Evidentemente, se noi pensiamo a una normalità sui millenni, ci sono ancora dei margini di miglioramento, diciamo. Asia orientale, stiamo parlando di India e Cina, insomma, non soltanto la Cina. Per cui è una cosa che è sensata, diciamo. in linea teorica è sensata. Il problema è cosa c'è in mezzo. Cioè, il mio problema non è a lungo termine, perché io a lungo termine sono convinto che la normalità mondiale debba essere questa, per un motivo molto semplice: per l'entità della popolazione relativa. Un paese che ha 1.400.000.000 di persone da sfamare, evidentemente dovrà avere un prodotto interno lordo globale superiore, ahimè, a quello che hanno gli Stati Uniti o che ha l'Europa, che ha molta minore popolazione. La crescita della Cina in questi decenni è uno dei fenomeni storicamente più importanti, e non soltanto di questo secolo, perché stiamo parlando di 30 anni di crescita del prodotto interno lordo. Noi ce ne siamo accorti solo ora che siamo un po' messi male noi, ma loro vanno avanti con il 10% annuo in più dal grosso modo dal 1980. C'è stato qualche anno con un po' di inflazione, però insomma non hanno avuto sostanzialmente una crisi, non hanno avuto le crisi cicliche di cui parlavamo, prima della cittadinanza. Per cui che questa roba possa finire così va bene. La teoria che questi studiosi su cui fanno leva è proprio quella: guardate che adesso la crescita mondiale la trainano loro, noi ci agganciamo e dunque cresciamo un po' anche noi. Questa è, diciamo, in questo momento questa è la migliore delle ipotesi, e non è, ripeto, insensata, purché si facciano i passi giusti, perché ad esempio questo comporta che le nostre produzioni devono avere un di più di tecnologia e di valore aggiunto. Per cui se io penso di competere con i cinesi diminuendo di 10 minuti la pausa degli operai, vuol dire che non ho capito nulla. Ma non ho capito nulla, che non ho capito nulla nel caso specifico, lo si capisce ancora di più, perché l'amministratore delegato di quella società è un signore che è testimone del fatto che la sua macchina, le sue macchine in Cina non vengono vendute.
Ma neanche in Europa.
Neanche in Europa.
Neanche in Italia. Però, del 30%.
Esatto. Allora, e mentre uno va in Cina trova tutte le grandi marche mondiali, tutte, prodotte in Europa e non soltanto in Cina, perché poi c'è la favola, dice no, ma lì soltanto se produci. No, la Mercedes ha aperto il primo stabilimento in Cina un anno fa. Vi posso garantire che le macchine che ho visto in un viaggio che ho fatto qualche mese fa difficilmente potevano venire fuori soltanto da quello stabilimento. La Volkswagen ha detto che quest'anno è un anno meraviglioso, siamo tutti felici e raggianti perché abbiamo aumentato il fatturato in misura strepitosa, gli utili ancora di più, perché stiamo vendendo in Cina. Per cui anche il problema della Cina va impostato. Se lo impostiamo come minaccia e non come opportunità, siamo fuori, no?
Poi certo.
Tanto più siamo fuori se lo impostiamo come scusa per continuare a fare le stesse politiche, cioè tagliare i salari e non fare investimenti in ricerca e sviluppo. L'ho detto un po' brutalmente, ma questo è, a mio avviso, precisamente il concetto. E non a caso la società di qui sopra ha il minor rapporto tra investimenti in ricerca e sviluppo e fatturati di tutte le società automobilistiche mondiali delle grandi case. Stranamente i tedeschi invece sono quelli che ce l'hanno più elevato, strana coincidenza. Allora, questo, perciò, l'idea è questa qua: noi ci agganciamo lì e bene, però il problema è cosa c'è in mezzo. Il mio problema è esattamente questo: in mezzo c'è il Moloch del debito, che non è gestibile in questo momento, non è gestibile, guardate, soprattutto nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Giappone, poi forse anche in Europa, però l'Europa è in una situazione diversa, anche noi siamo in una situazione diversa. I dati sul debito statunitense sono agghiaccianti, perché molto semplicemente si stanno incrociando le due linee e è inesorabile la cosa. A un certo momento le entrate saranno inesorabilmente inferiori alle uscite, ma c'è di più: che se è vero quello che dicono questi stessi studiosi, l'addio al capitale al buon mercato significava che loro hanno una teoria per cui, che secondo me è accettabile, per cui il calo dei tassi di interesse dall'80 in poi è correlato al calo degli investimenti. Cioè nel mondo c'era molto risparmio disponibile per pochi investimenti. A questo punto, per la legge della domanda e dell'offerta, che vale anche per quanto riguarda il denaro, la cosa è controversa, però a mio avviso è abbastanza accettabile e comprensibile, i tassi calavano. Il problema qual è? È che queste stesse ricerche ci dicono, guardate, che il gap tra risparmio mondiale e necessità di investimenti si sta riducendo e a poco si rovescerà. E nel 2030 ci saranno molta più domanda di investimenti del risparmio mondiale disponibile. Questo cosa comporta, secondo loro? Che i tassi di interesse si alzeranno e cominceranno ad alzarsi già nei prossimi anni. Questo cosa comporta? Che il servizio del debito, gli interessi pagati sul debito, i titoli di Stato, ma non solo, anche i titoli delle grandi imprese private, che sono fortemente indebitati in questa parte del mondo, costerà molto più caro. Quello di cui si sono potuti giovare gli Stati Uniti in questi ultimi, ma direi decenni, ma comunque gli ultimi 10 anni sicuramente, sono due fatti. Il fatto che la loro moneta, pur avendo un deficit della bilancia commerciale che dura dal 1976, con l'eccezione dell'anno della prima guerra del Golfo, perché lì si fecero pagare la guerra per cui entrambi i soldi. Nonostante questo hanno potuto beneficiare del fatto di avere la valuta internazionale di riserva, quella con cui sono pagate le materie prime, eccetera. Primo elemento. Secondo elemento, hanno potuto, ovviamente correlato a questo, hanno potuto avere una politica di tassi di interesse molto bassa. Se lo scenario cambia nel senso che dicevo, questa politica non è più sostenibile e quindi il debito costa molto di più, ha un impatto molto maggiore. E il Fondo Monetario Internazionale, in una ricerca che è stata pubblicata 2 giorni fa, ha detto sui vincoli fiscali alla crescita, ha detto che gli Stati Uniti probabilmente dovranno pagare in prospettiva, dovranno pensare a un aggiustamento pari al 10% del prodotto interno lordo per controbilanciare questi problemi. E come capite è una cosa assolutamente mostruosa, eh? Nessun tenore di vita, cioè non può essere sostenuto il tenore di vita attuale, punto e basta. Per cui il mio problema è esattamente questo, lo pongo come problema perché non ho soluzione. Io ho l'impressione che il macigno del debito, ripeto, pubblico e privato, non pubblico, è esattamente quello che ci impedisce di arrivare a quella prospettiva, o che può impedirlo per molti paesi. Questo è il mio dubbio fondamentale. La questione della fine del modello politico occidentale, io sarei un po' più tranchante, sinceramente. Il modello politico occidentale è un modello che ha cominciato a regredire, guarda caso, in corrispondenza della caduta del saggio profitto, dagli anni 70. Il turning point è il documento della Trilateral, in cui si dice c'è troppa democrazia, soprattutto in Europa, e secondo me pensavano soprattutto a questo paese, tra l'altro, ma comunque diciamo, in generale ce n'è troppa, e di lì è iniziata la regressione. Ora è evidente che quando succede, cito da un altro testo in cui mi occupo marginalmente di cose economiche, c'è già chi parla di post democrazia, ci sono degli studiosi, uno studioso inglese in particolare, che parla di post democrazia. Allora, la post democrazia bisogna vederla però non nelle teorie, nei fatti. Nel 1998 il presidente della Bundesbank, Tiet Mayer, che poi se non ricordo male ha fatto anche un passaggio allo Yon successivo, ha espresso con ammirevole chiarezza la concezione dominante della democrazia che abbiamo oggi, cioè che oggi soprattutto a livello di ceti dirigenti. Quando si è deciso di far nascere l'euro, che implicava ovviamente la perdita della sovranità monetaria per tutti i paesi che ne facevano parte, alcuni effetti della quale perdita li vediamo adesso, Tiet Mayer fa questa affermazione, sottolinea con favore il nuovo ruolo assunto dagli esperti monetari, che seguì abbastanza bene, che l'adozione di una strada che privilegia il permanente plebiscito dei mercati mondiali rispetto al plebiscito delle urne. Allora, noi, la situazione che noi stiamo vivendo ormai, a mio avviso da diversi decenni, se devo essere sincero, ma sempre più chiaramente, è questa. Cioè il fatto che noi stiamo dando a un termine, stiamo chiamando con un termine nobile, che è democrazia, e che ha una ricca tradizione, e che originariamente significava potere del popolo, a qualcosa che è totalmente diverso. Cioè, se noi mettiamo in fila gli eventi, quello che è successo, allora nella gran parte degli stati occidentali il mio voto non vale come il tuo, perché se io sono così sfigato che voto un partito piccolo che non ha raggiunto la soglia dello sbarramento, il mio voto non vale nulla. Questa, dal mio punto di vista, è una violazione di un elementare regola democratica, per cui il voto di ciascuno deve valere come quello di tutti gli altri. Ma abbiamo visto delle cose molto peggiori. La Corte Suprema americana, dopo le elezioni del 2000, ha impedito il conteggio dei voti della Florida, che avrebbe dato la vittoria a Gore, presumibilmente, sostenendo, questo ho scritto qua, ma non riuscirò a trovarlo meno di 4 ore, per cui non lo cerco neanche, sostenendo che la Costituzione americana non prevede affatto che i voti vadano contati per forza e che sia quello la base della sovranità. La cosa divertente è che lo sconfitto, invece di, non so, armare le piazze, fare qualcosa, ha detto no, va bene, tutto sommato, perché l'instabilità che potrebbe esserci, insomma, effettivamente danneggerebbe l'economia, vabbè, si è messo da parte e ci siamo beccati Bush un paio di volte. Non entro in cose di polemica politica più immediata, perché le immaginate tutti quello che penso. Però è evidente che noi abbiamo un processo, guardiamo i macro processi e non soltanto quello che riguarda questo paese, al momento piuttosto sfortunato, noi vediamo ad esempio che i governi non sono più, cioè non si può più parlare propriamente, ma non solo in Italia, di democrazia parlamentare. C'è uno studioso a gambe, bravissimo, tra l'altro su altre cose, che dice ormai si deve parlare di democrazia governamentale, che è un bruttissimo termine, però per dire che ormai c'è il predominio dell'esecutivo sul Parlamento. Anche qui non entro nella cronaca politica immediata, insomma, che ci offrirebbe diversi esempi, insomma, a riguardo. Sta saltando tutto, sta saltando la distinzione tra i poteri, no? Che è una delle basi da Montesquieu in poi della democrazia. Tutte queste cose qua, ecco, per cui voglio dire, per la verità, come dire, per dire una battuta, fuori di esportare la democrazia siamo rimasti senza nome, no? Nel senso che noi continuiamo ad avere un concetto della nostra democrazia che francamente è un po' troppo elevato. Forse, aggiungo, che abbiamo un concetto dei sistemi politici che ci sono altrove che non sempre è abbastanza accurato, perché poi a volte io vedo, come dire, riaffacciarsi quella cosa tremenda che era anche alla base del colonialismo, perché erano dei supporti, no? Cioè, insomma, Ruskin, grande storico dell'arte, raffinatissimo, insomma, quando appoggiava le imprese imperialistiche inglesi, non è che diceva noi andiamo lì per distruggerli e per fregare le risorse, diceva no, noi creiamo per questi selvaggi un orizzonte di pace e di progresso e di civiltà,
certo, sì,
no? Sì, e questa è la costante, esatto. Ecco, per cui questo, secondo me, dovremmo anche avere uno sguardo più cauto su tutto questo. Il problema è come si inverte la tendenza, però ci voglio arrivare alla fine. Per quanto riguarda i paesi emergenti in realtà la crisi l'hanno avuta, ma hanno reagito in una maniera diversa da come abbiamo reagito noi, sostanzialmente. Sono paesi che si trovavano in una situazione molto differente, oggettivamente, perciò di maggiore crescita, però ad esempio in Cina tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009 hanno avuto un crollo in due trimestri. Crollo significa che la crescita in un trimestre è passata dal 10 al 5, no? Per cui diciamo, noi, come dire, saremmo ancora piuttosto felici.
Comunque c'è stato un grosso problema di ritorno per la città in campagna.
Esatto, ma loro hanno capito che gli stava saltando il pelle e hanno fatto quello che era più sensato fare. Hanno riorientato, hanno cercato di iniziare un riorientamento verso i consumi interni della produzione, dicendo: beh, adesso siamo troppo dipendenti dall'export, se i paesi occidentali non ci comprano più niente siamo rovinati, dobbiamo ampliare il mercato interno. E oggettivamente l'hanno fatto, nel senso che i dati disponibili almeno danno evidenza di questo. Addirittura uno degli ultimi trimestri si è chiuso con un disavanzo della bilancia commerciale, cioè loro hanno importato più di quanto hanno cominciato a importare più di quanto esportassero. Per cui, e tutti hanno reagito abbastanza, sono stati abbastanza reattivi, insomma, qualcuno ha avuto delle scopole molto pesanti, cioè un paese esportatore come il Sud Corea ha avuto un problema molto serio, insomma, dopodiché in qualche modo sono ripartiti. Che cosa vi ha aiutati a ripartire? Io credo che un discorso che vale per molti di questi paesi, vale senz'altro per il Brasile, vale per l'India, vale ancora maggior ragione per la Cina. E è un discorso che mi porta al centro di un'altra domanda, quella capitalismo, socialismo, eccetera. Noi siamo abituati, anche qui, purtroppo c'è un po' una simmetria nel nostro modo di ragionare, no? Per cui sono crollati i paesi socialisti tra l'altro Russia e paesi satelliti, la Cina non ha avuto particolari problemi. E dunque è crollato il socialismo, che non può che essere così. Viceversa, autorevoli studiosi ci dicono che di capitalismo ce n'è 150. Allora, questo è un sofisma che poi è stato adoperato in questa crisi, no? Perché io dico, va bene, allora, accetto il tuo punto di vista, però allora una crisi mondiale che come dire, coinvolge l'intero occidente industrialmente avanzato che ha un determinato modo di produzione, la vogliamo chiamare crisi del capitalismo? Chiamiamola Pippo, però il concetto è quello. Viceversa no, quello che si usa è un sofisma che si usava ai tempi di Brezhnev per giustificare altre cose. Cioè si dice, in questi anni sono stati fatti grandi passi avanti verso il mercato, ma questi passi avanti non sono sufficienti, bisogna andare ancora di più in direzione del mercato e allora veramente non avremo più crisi. Questo è quello che si diceva ai tempi di Brezhnev, quando noi dicevamo, guarda, lì non funziona niente. No, al momento, qui, intanto noi andiamo verso il comunismo, ancora bello lontano. Siamo in una fase iniziale del socialismo e quando arriviamo là i problemi non ci saranno più. È esattamente lo stesso schema di ragionamento. E copre il fatto, a mio avviso, che 20 anni dopo il muro di Berlino è venuto giù quello di Wall Street. E secondo me, al di là di tutti gli sforzi che si fanno, non sarà facile ritirarlo su, neanche il secondo. Perché, a mio avviso, a questo punto io credo che la finanza non riuscirà più a sopperire, a svolgere le tre funzioni che ha egregiamente, tra virgolette, svolto negli ultimi decenni, e dunque che nei nostri paesi andremo incontro a una crescita bassa, dico come media, poi ci sarà l'eccezione. Però anche le eccezioni, no? Ora, io sono. Adoro la Germania, un po' meno ultimamente, ma insomma è molto simpatico. Però, sinceramente, quando si dice che hanno questa grande crescita, non hanno ancora recuperato neanche le perdite tra il 2008 e il 2009. La differenza è che loro sono molto vicini a recuperarle, perché stanno, mi pare, al 5% in meno di produzione industriale. Qualcuno, che secondo alcuni bizzarri personaggi avrebbe sofferto di meno la crisi, cioè noi, è al 18% in meno di produzione industriale, che insomma, stiamo parlando di identità diverse. Però quello che succederà è probabilmente una situazione di bassa crescita, di disoccupazione molto elevata e di tutti i problemi che sono connessi con questo, perché disoccupazione elevata significa contributi sociali molti di più, significa maggiore debito, insomma tutto quello che possiamo mettere dentro. Allora, io non vedo, in altre parole, non vedo per noi un'uscita dalla crisi in loro. Non vedo però neanche l'assenza di alternative. Cioè, questa è la favola che ci è stata raccontata negli ultimi decenni. Io penso, sinceramente, che qualcosa da questa crisi possiamo ricavarla. Ed è precisamente il fatto che il mercato lasciato a se stesso non funziona, non produce ricchezza, produce disordine, disastri e produce, sono d'accordo con quello che si diceva, si accennava prima, in prospettiva produce guerra. Perché un'altra delle grandi categorie che si sono un po' perse per strada, un tempo era molto, forse anche troppo fortunata, insomma, è quella dell'imperialismo. Ci sono molte teorizzazioni, non soltanto di orientamento marxista. Hobson, che è autore di uno dei libri sull'imperialismo migliori che siano stati scritti, era un radicale inglese, non aveva particolari simpatie per i socialisti, che hanno individuato un nesso molto chiaro tra la crisi economica e l'aggressività militare, tra la crisi economica e la necessità di avere un posto al sole, come si diceva una volta, di procacciarsi le risorse, di controllare che queste risorse non vadano a qualcun altro, perché poi questo significano tante cose, no, intorno ai paesi che producono petrolio. Questo è precisamente un problema tuttora aperto. Beh, a mio avviso c'è, anche qui si possono provare a fare dei trend, no? Negli ultimi 20 anni l'aggressività militare dell'Occidente è molto cresciuta. Questo. Poi possiamo dire che erano guerre per la democrazia, guerre contro odiosi dittatori, che stranamente sino al giorno prima uno ci andava a cena, però non si capisce bene di quanto ci siamo abbiamo capito. Guerre per evitare lo sterminio dei civili, come sta succedendo adesso. La verità è che c'è stata, ci sono state due guerre in Iraq, una, anzi due in realtà, nel centro dell'Europa. Io non riesco a capire, a me è molto simpatico Ciampi, ma tutte le volte mi dice: noi grazie all'Unione Europea non c'è più la guerra in Europa. Mi dice: scusa, ma la Jugoslavia dov'è? In Australia. Abbiamo avuto questa roba qua, no? Abbiamo avuto l'Afghanistan, che sino a prova contraria è la guerra più lunga in cui sono impegnati gli Stati Uniti, e non solo loro, più lunga addirittura di quella del Vietnam, e non ne escono, eccetera eccetera eccetera. Allora, tutto questo mi sembra difficile non connetterlo con questi problemi. Jean Jaurès, che era un socialista francese, fu ucciso perché era contrario all'intervento, no, alla partecipazione della Francia al primo conflitto mondiale, diceva che il capitalismo porta la guerra come le nuvole portano la pioggia, no? È una cosa anche abbastanza poetica. Però ecco, secondo me è un discorso, la guerra è anche un modo tragicamente efficace di distruggere il capitale. Non c'è alcun dubbio che la crisi del 29 non è stata risolta dalle dighe di Roosevelt, come qualcuno ancora pensa, ma non è così, ma è stata risolta dalla mobilitazione per l'impegno bellico, e non c'è dubbio che la distruzione di capitale, soprattutto in Europa, è stata piuttosto ingente. Io vengo da una città che è la Spezia, che è stata distrutta al 70% dalla Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente è inutile ricordare le decine, anzi probabilmente centinaia, se devo fare il conto mondiale, di morti della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, per cui questo è un tema che secondo me andrebbe un po' tenuto aperto. Rispetto a questo, allora, si può immaginare qualcosa? Io credo che si debba ricominciare a quantomeno a studiare delle soluzioni alternative al tipo di produzione, di modo di produzione in cui viviamo. Che non significa necessariamente centralizzazione, significa un'altra cosa, significa governo della produzione, significa socializzazione della produzione, cioè significa partecipazione quanto più possibile di tutti a determinare l'orientamento della produzione. Ora, questo uno può dire: no, questa roba è impossibile, va bene, può darsi che sia impossibile oggi. Ci sono dei correttivi, però, cioè non è che io mi devo beccare il mercato integrale dei derivati deregolati che ci siamo beccati negli ultimi anni, perché il modello di statalizzazione integrale dei mezzi di produzione che era entrato in uso in Russia è fallito, perché ci sono altri modelli possibili. C'è la possibilità, ad esempio, di pensare a un intervento pubblico nell'economia che orienti le grandi direzioni di investimento, perché no? Cioè, sino a prova contraria, il nostro paese, sicché funzionava così, andava piuttosto bene. Guarda caso, da quando abbiamo privatizzato tutto, le cose vanno a catafascio. Ora, io non voglio dire che la causa fosse questa, però forse una, ci si potrebbe anche ripensare. Cioè, noi, io, la mia impressione è che abbiamo dato per scontato un po' troppe cose in questi anni, e anche forse che conosciamo poco le caratteristiche di alcuni dei paesi che oggi crescono molto. Perché, ad esempio, l'idea che è invalsa in generale è che la Cina sia un turbocapitalismo, sostanzialmente. E non è proprio così. O meglio, bisogna intendersi su quello che significa questo termine. Perché in questo momento il 61% del prodotto interno lordo di quel paese è prodotto da imprese statali o controllate dallo Stato, ad esempio. Cioè, le stesse imprese che sono state quotate nei mercati internazionali sono in buona parte controllate dallo Stato. Cioè, hanno, secondo me, hanno fatto quello che avremmo dovuto fare noi, che non abbiamo fatto negli anni 90. No? Negli anni 90 noi abbiamo preso gli enti di diritto pubblico, trasformati in SPA, quotati, alienandone la maggioranza o la totalità. Per cui lo Stato, che prima era il 70% del mondo bancario, adesso ha solo la Cassa Depositi e Prestiti, tant'è vero che si devono inventare le cose più bizzarre da far fare la Cassa Depositi e Prestiti, che non è abilitata a fare, perché nasce con tutt'altri, scopi. Invece lì hanno detto, allora, ci mettiamo in contatto, visto che non possiamo fare a meno del mercato mondiale, non possiamo fare a meno del mercato dei capitali, noi li chiamiamo i capitali, perché le nostre imprese funzionano, insomma, possono dare profitti e quant'altro, però manteniamo il controllo. Ora, francamente, io non voglio proporre modelli, però voglio dire semplicemente che il mix tra pubblico e privato, preferisco dire questo, che è stato il mercato ci sarà sempre e c'è sempre stato. Quando si parla di mercato si parla di un'altra cosa, di capitalismo. Il mix tra pubblico e privato può essere anche molto differente. Io credo che sulla ciclicità delle crisi, sulla gravità delle crisi, incida proprio questo mix. Secondo me non è estraneo al fatto di avere una forte presenza statale nell'economia, non è estraneo questo fatto a quello che dicevo prima, cioè che in Cina non ci sono state crisi congiunturali serie negli ultimi 30 anni, perché evidentemente si è riusciti a bilanciare le cose in maniera diversa da quel bilanciamento che ha ottenuto da produttori indipendenti l'uno dall'altro, che Marx chiamava meno elegantemente l'anarchia della produzione. Io penso che noi dobbiamo probabilmente studiare per l'appunto qual è, starei per dire, il giusto mezzo tra le esigenze dell'efficienza del mercato e quelle di un controllo della produzione e di un orientamento della produzione a fine sociale. Questo io credo che sia il problema. Rispetto a questo, la triade che è stata accennata, cioè socialismo reale, capitalismo nostro, insomma, e socialdemocrazia scandinava, è una cosa che per un certo periodo ha avuto una ragione d'essere. Oggi secondo me ce l'ha un po' meno, nel senso che la verità è che dopo il muro di Berlino non sono crollati soltanto dove c'erano i partiti comunisti, cioè, sono crollate anche le socialdemocrazie, ma sono crollate in un senso specifico, sono ideologicamente crollate. Cioè, noi abbiamo avuto, voglio dire, siamo veramente fuori tema, ma la socialdemocrazia tedesca ha una storia molto interessante, non sempre gloriosa, perché quando nel 14 ha votato i crediti di guerra, diciamo, non è che si sia ricoperta di gloria. Però la socialdemocrazia tedesca dei tempi di Brandt era sostanzialmente diversa da quella di Schröder e dopo, al punto che si è potuto fare non una grossa coalizione qualunque, ma un governo organico con la CDU, che è durato anche diversi anni, perché le sfumature di programma, le differenze di programma erano per la verità delle sfumature. Cioè, l'idea che il mercato è la suprema istanza che regola la vita economica e che deve, anzi, non solo che lo è, ma che lo deve essere, anche non è soltanto descrivibile normativo come concetto, è una cosa che è stata assorbita da larga parte delle sinistre in tutta Europa e che, a mio modestissimo parere, è una delle origini dei nostri problemi. Perché quando qualcuno ha parlato, forse esagerando un pochino, di pensiero unico, parlava di questo, cioè del fatto che tu o sei lì dentro oppure sei un bizzarro personaggio che pensa che è strano, no? La verità è che c'è tutta una parte del mondo che, pensando queste cose strane,
va un po' meglio di noi, certo. E, no, il che non significa che non abbia problemi, significa che va meglio di noi, che funziona meglio di noi. E anche su cose che sono abbastanza stupefacenti, perché un altro dei nostri miti è che in questi paesi del terzo mondo sono dei paesi, quelli che noi chiamiamo ancora il terzo mondo, che sono non solo emergenti ma straemersi, anzi ora magari ci sommergono, che il problema sia il lavoro a basso prezzo, no? Sono competitivi per questo motivo. Allora, questo è stato vero per un certo periodo, lo è sempre di meno, grazie al fatto che ci sono rivendicazioni salariali, c'è stato un aumento, insomma, quando il prodotto interno lordo pro capite in Cina dal 2002 al 2009 raddoppia, beh, insomma, comincia ad esserci anche una certa pressione dei salari, no? Se vogliamo, insomma. Il punto però è che molti di questi paesi hanno saltato un passaggio tecnologico. Io vi cito soltanto un esempio che mi ha molto colpito. Passando in treno a un certo punto da Weifang a Pechino, vedo una città con tutti i pannellini solari, una nebbia tremenda, che sole si beccano, questi non si sa, e ogni casa, anche quelle un po' vecchiotte, c'era un loro pannellino solare. Mi sono un po' informato e ho letto un po' di cose. Questa è una città che si chiama Dezhou, mi pare, sono cose di questo genere, e che loro la chiamano The Solar City of China. Ogni città ci mettono un bollino di qualità, e praticamente lì la cosa funziona così. Nei quartieri più nuovi il 90%, comunque come media il 70% delle case ha l'acqua calda grazie al solare. Perché dico che hanno passato un livello tecnologico? Perché questi non sono passati dal riscaldamento a carbone a quello solare, sono passati dal non riscaldamento dell'acqua, dove andarti a fare il bagno, le robe comuni ogni 7 giorni per avere l'acqua calda, ad averlo in casa grazie al solare. Allora, è evidente che c'è una spinta, no, molto forte verso la tecnologia, tra l'altro anche verso la tecnologia verde, anche questo è un altro mito. Allora, perché questa roba non si può fare da noi? Perché in Italia, voglio dire, il sole ce n'è abbastanza, insomma, a volte anche troppo. Non si riesce a riscaldare, cioè soltanto a Friburgo, in Germania ci sono tanti pannelli solari quanti, probabilmente perché c'è un deficit di programmazione generale, non è un problema di operatori indipendenti, no? C'è un deficit di programmazione di questo tipo. Io credo che per questo l'unica via d'uscita sia ripensare radicalmente il mix tra pubblico e privato nei nostri paesi. Questa non so, ecco, l'alternativa un tempo era evoluzione o rivoluzione. Per dire una battuta, forse oggi è tra involuzione e rivoluzione, nel senso che o si cambia in maniera abbastanza radicale alcuni modi di funzionamento della nostra società, oppure il nostro orizzonte è un orizzonte, lo vediamo da tutti i punti di vista, civili, xenofobia, insomma, tutte queste belle cose qua, che sono assolutamente di regressione. L'unica cosa che mi sentirei di affermare è che non c'è nessun percorso automatico che ci porta da una parte o dall'altra. Non c'è la crisi definitiva del capitalismo, il pensatore ingiustamente trascurato del Novecento, della Lenin, diceva che non ci sono soluzioni senza via d'uscita, e se una cosa ha dimostrato la storia del capitalismo del Novecento è precisamente questa. Da questa crisi si esce, si può uscire, una crisi senza via d'uscita, si può uscire con un radicale peggioramento delle condizioni della maggior parte delle persone. Questo è come devo dire. Forse bisogna provare a uscire in un altro modo, però per questo, ripeto, bisogna, credo, ricominciare a immaginare degli orizzonti diversi rispetto a quello che ci siamo abituati a considerare l'unico e definitivo.
Grazie molte, devo dire moderatissimo tra l'altro, anche come posizione, e speriamo di avere. Grazie a voi, continuiamo a parlare della crisi economica il 3 maggio con l'onorevole La Marfa.